Leggendo, recitando, un programma di letteratura, teatro e varie umanità, per voi che sapete. Se volete collaborare con noi, telefonate allo 0434 782288. Ripeto, 0434 782288. E sarete con noi con Leggendo, Recitando, un programma firmato da Maria Grazia Sartori, Radio Palazzo Carli, Sacile.
Carissime amiche, carissimi amici, Maria Grazia Sartori con voi, con Leggendo, Recitando e con la serena, intensa intenzione di presentarvi uno scrittore veneziano che vi presenterà a sua volta in un suo splendido romanzo una vicenda avvenuta, o perlomeno che lui pensa sia avvenuta a Venezia. Siamo all'inizio del Settecento e a Venezia i bambini abbandonati, soli, lasciati in qualche modo dalle famiglie più povere, venivano ospitati più o meno in 4 ospedali, ma noi ci occuperemo soprattutto dell'ospedale della Pietà, dove vengono accolte le bambine abbandonate, donne che hanno dovuto lasciare la propria piccola, la lasciavano lì davanti all'ospedale. In questo ospedale queste bambine venivano accolte, venivano allevate, imparavano a leggere e a scrivere, ma soprattutto venivano preparate a diventare delle vere musiciste oppure cantanti, ma cantavano e suonavano così bene che esse divennero famose. Come si esibivano? Nessuno doveva vederle, si esibivano in questa chiesa dietro una grande proprio rete fittissima attraverso la quale nessuno avrebbe potuto vederle, ma abbastanza limpida e chiara questa rete da permettere alle loro voci e il suono dei loro violini di entrare nella chiesa. Pensate, suonavano e cantavano così bene che venivano anche da lontano per ascoltarle. Tra gli altri anche Rousseau e tanti altri, una piccola meraviglia. Ebbene, a istruire queste ragazze c'era un sacerdote anziano, sostituito però ad un certo punto da un sacerdote più giovane, dai capelli rossi sfavillanti. Lo chiamavano il prete rosso, ma attenti al suo nome, Antonio Lucio Vivaldi. Ma chi non conosce Vivaldi? Un meraviglioso musicista, autore di musiche straordinarie. Noi tra le altre individueremo lo Stabat Mater, ma tutti voi conoscerete sicuramente ancora di più le 4 stagioni e un'infinità di concerti veramente straordinari. Viene considerato uno dei più grandi musicisti, divenne famoso, rese famosa a Venezia. E Tiziano Scarpa, amante anche lui della musica, in tempi molto più recenti, infatti questo suo libro intitolato Stabat Mater ha vinto il premio Strega nel 2009, ha voluto penetrare il mistero che si nascondeva dietro quella grata, ha cercato di capire come vivessero quelle povere ragazze. Dovete sapere che se quando uscivano dovevano avere sul viso una maschera, potevano togliersi la maschera solo quando venivano invitate a suonare al letto di qualcuno che stava per morire. Insomma, una vicenda straordinaria. Tiziano Scarpa immagina di poter conoscere da vicino una di queste ragazze, 16 anni, di notte, quando nessuno la vede,
si ricovera da sola in un angolino di questo ospedale. L'ospedale è tutto il suo mondo, non ha altre conoscenze, e lì cerca di fantasticare sulla sua mamma, la mamma che l'ha abbandonata. Come sarà? Parla con questa mamma immaginaria, una mamma che l'ha abbandonata forse per disperazione, per povertà. Come sarà stata questa mamma? Pian piano voi la ascolterete, questa ragazza che parla da sola nella notte, e a volte è così tesa, è così triste, che all'immagine della mamma si sostituisce l'immagine quasi della morte. Parla con colei che le ha dato la vita e con colei che potrebbe un giorno, ecco, raccogliere la sua vita. Tutto questo finché in questo ospedale della Pietà arriva il prete rosso, il quale riesce a far capire a queste ragazze che la musica non è soltanto un qualche cosa da far cadere dall'alto sulla platea della chiesa. No, la musica può essere qualcosa di molto, molto più grande. E tra il prete rosso e questa ragazza si instaura una sorta di conoscenza reciproca. Ma insomma, non possiamo raccontarvi tutto, ecco. E adesso quindi lasciamo il posto a Gabriella Presta, che vi leggerà una serie di brani tratti da questo libro intensissimo, molto bello, di Tiziano Scarpa, intitolato Stabat Mater. Stabat Mater è la madre dolorosa che sta ai piedi della croce di Cristo. A voi tutti buon ascolto.
Signora madre, è notte fonda, mi sono alzata e sono venuta qui a scrivervi, tanto per cambiare anche questa notte l'angoscia mi ha presa d'assalto. Ormai è una bestia che conosco bene, so come devo fare per non soccombere, sono diventata un'esperta della mia disperazione. Io sono la mia malattia e la mia cura. Una marea di pensieri amari sale e mi prende alla gola. L'importante è riconoscere subito e reagire, senza lasciarle il tempo di impadronirsi di tutta la mia mente. L'onda cresce rapida e ricopre tutto quanto. È un liquido nero, velenoso. I pesci moribondi salgono in superficie con le bocche spalancate, annaspano. Eccone un altro, viene su boccheggiando. Muore. Quel pesce sono io. Mi vedo morire
Mi guardo dalla riva, ho i piedi già bagnati di quel liquido nero e velenoso. Arriva in superficie un altro pesce agonizzante. È il pensiero del mio fallimento. Sono ancora io quella. Sto morendo un'altra volta. Vedo la riva di un'isola minuscola là in fondo. E c'è una ragazza che si guarda intorno. Mi guarda mentre muoio. Non può fare niente per me. Quella ragazza sono io. Signora madre, quando arriva l'angoscia, quasi ogni notte, il rimedio infallibile è non indugiare a letto. Allora mi alzo e vengo qui a trovarvi. Estate e inverno. Ma signora madre, vi ricordate di me? Sapete come mi chiamo? Mi presento, sono Cecilia. Vi piace questo nome? Voi come mi avreste chiamata? Avevate pensato a un nome quando mi ospitavate dentro di voi? Signora madre, vi è mai capitato di immaginarmi? Vi siete mai chiesta come ho trascorso i miei primi anni di vita? Se volete che la vostra immaginazione rappresenti il vero, dovete figurarvi una bambina che passa le notti a occhi aperti, tormentata dall'angoscia. Signora madre, vi scrivo nell'oscurità, senza candela accesa, senza luce. Le mie dita scorrono sul foglio appoggiato sopra le ginocchia. Bagno la penna nell'inchiostro, la intingo nel cuore della notte. Riesco a distinguere con difficoltà le parole che si srotolano sulla pagina. Forse non sono nient'altro che grumi di buio anche loro. Dentro queste parole, ogni notte io vengo a farvi visita. Voi non potete vedermi, ma i miei occhi spalancati vi guardano. Esiste al mondo una persona meno sola di me? Io mi confondo tra le altre ragazze. Siamo centinaia. Sono sicuro che a un occhio estraneo sembriamo tutte uguali. E io in mezzo a loro sono indistinguibile, assolutamente ordinaria. Mangio insieme a loro, prego con loro, vengo istruita con loro, suono con loro. Sono una di loro, né più né meno. Eppure proprio questo vivere in comunità ha fortificato la mia solitudine, l'ha resa indistruttibile. Signora madre, ci siete, esistete da qualche parte, siete ancora viva, lo siete mai stata? Sto scrivendo a un fantasma. Figuratevi che ero convinta che voi foste una strega cattiva. Sul serio, non ridete. Vi immaginavo come una strega con un grande mantello nero. Riempivate la notte con una risata ghiacciante mentre deponevate un fagotto nella nicchia dell'ospitale. È così che vi immaginavo. Le suore non mi hanno mai dato nessuna notizia di voi. D'altronde, è la regola qui. Non ci dicono nulla. Noi non sappiamo di chi siamo figlie. Ma mi sono fatta l'idea che almeno su questo le suore non ci nascondono la verità. Non lo sanno nemmeno loro da dove veniamo. Vestiamo tutte uguali. Una veste grigia per tutti i giorni, accollata, chiusa intorno alla gola, e indossiamo una veste rossa quando suoniamo in chiesa. L'uniforme dovrebbe renderci indistinguibili e invece ottiene l'effetto contrario, fa spiccare ancora di più le differenze tra una faccia e l'altra. Io indosso la mia faccia pietrificata, io non mi affaccio, io passo inosservata. Signora madre, domani sarà il mio compleanno, compirò 16 anni. Domani, 21 di aprile. Siete sorpresa, signora madre? Non ricordavate che fosse questa la mia data di nascita, vero? Ma la notte in cui mi avete depositata nella nicchia dell'ospitale è quella, e quindi quella è la data che le suore hanno segnato sul registro. Per loro io sono venuta al mondo quella notte, e io sono d'accordo. Approvo la loro diligente imparzialità. Cerco di immaginarvi meglio che posso. Voglio sfondare questa cecità, questo posto vuoto, questa faccia che mi manca. Ce la metto tutta. Immagino il giorno in cui avete scoperto di essere ingombra di me. Noi strumentiste siamo quasi tutte giovani. Mettiamo il nostro giovane sangue dentro questa musica decrepita. Quando eseguiamo la musica di Don Giulio, mi sembra di indossare la pelle secca di una vecchia santa scorticata. La riempio col mio corpo solido e fresco. La pelle della scorticata si gonfia, si dilata, si lacera. La musica si strappa quando la suoniamo noi. Ma perché si nasce? Perché mi avete fatta nascere, signora madre? Mi chiedo se non sia stata una mia decisione quella di venire al mondo. Lo so, detto così, suono superbo, eppure io vedo tutta questa vecchiaia, questa malinconia intorno a me, vedo queste donne profondamente sole che si fanno coraggio a vicenda vivendo in comunità, vedo le suore parlare di morte e di vita dopo la morte, di felicità delle anime. Ma quando ne parlano, i loro volti non si illuminano. Si nasce per scappare via da un corpo destinato a morire. Qualcosa dentro di noi si rende conto che è destinato a spegnersi per sempre e allora reagisce, fugge. Io sono venuta al mondo dal vuoto. Questo mi è stato dato in sorte, essere figlia del niente. Un giorno anni fa stavamo giocando in cortile quando la porta a vetri si è aperta ed è comparsa una signora. Era in compagnia di suora Amelia, una monaca giovane che era arrivata da poco all'ospitale. La nostra compagna si chiamava Anastasia, me lo ricordo, non posso dimenticarlo, non me lo dimenticherò mai. Suor Amelia aveva in mano una collanina da cui pendeva una moneta tagliata a metà. «Vieni qui, tesoro», ha detto la signora sconosciuta alla nostra compagna. «Noi tutte abbiamo seguito Anastasia». Eravamo 5 o 6 bambine. La signora ha tirato fuori dalla manica un bracciale da cui pendeva una mezza moneta simile a quella che teneva in mano suora Amelia. Abbiamo visto da vicino le due metà che combaciavano perfettamente. La testa in rilievo sulla moneta che si ricomponeva e i due monconi della scritta che la contornavano, Anas e Tasia, ritornavano uniti, quel nome tornava a brillare tutto intero come un'aureola intorno alla testa incisa di quella medaglia. «Mamma!» ha detto la nostra compagna saltando al collo della signora. Non abbiamo mai più rivisto Anastasia, né la signora, e nemmeno suora Amelia, che ho saputo poi è stata rimproverata duramente per aver permesso che un ricongiungimento avvenisse davanti agli occhi di alcune bambine residenti all'ospitale. Per avere permesso che un ricongiungimento avvenisse anche davanti ai miei occhi. Un giorno suora Teresa mi ha chiamato, mi ha fatto segno di seguirla. In fretta, dice, in fretta, abbiamo poco tempo. Mi ha condotta in una parte dell'ospitale dove non ero mai stata. Davanti a una porta si è guardata intorno per vedere se c'era qualcuno nel corridoio. Siamo entrate. Le pareti della stanza erano occupate da armadi massicci. Suor Teresa mi ha chiesto di voltarmi e di chiudere gli occhi. Così ho fatto. Ho sentito che si dirigeva da qualche parte nella stanza. Poi ha detto che potevo girarmi a guardare e le ho obbedito. Adesso aveva in mano una chiave grossa e pesante. Ha aperto un armadio. Era pieno di libri grandi, incartamenti, fasci di fogli legati da nastri di stoffa, tutti allineati con diligenza. Ha tirato fuori un registro, lo ha posato su uno di quei tavoli, ha cominciato a sfogliarlo rapidamente, alla frenesia dei suoi gesti risaltava in mezzo a tutto quell'ordine. «Ecco, leggi qui». A metà pagina c'era una data che conoscevo bene. 21 di aprile, indossa una tunica verde, era scritto. Suor Teresa ha aperto una busta che era incollata alla pagina. Ha tirato fuori un pezzo di carta. C'era disegnato un ventaglio di lance, una raggiera di punti a colori alterni, verdi e azzurri. Mi ha indicato una frase sulla pagina, sotto la piega della busta che descriveva l'immagine. Come segnale, un pezzo di foglio strappato, la metà di una rosa dei 20. Ho sentito le lacrime affiorare. Un'altra nota diceva, la bambina respirava male, è stata battezzata subito con il nome di Cecilia. E allora, da questo momento, la bambina si apre una finestra per lei. Nella sua consapevolezza. E poi le lettere spariscono e lei è in pensiero perché non le trova più e pensa che di essere stata scoperta mentre scriveva alla madre sui ritagli di fogli di musica. E poi ha ritrovato le sue lettere. Era stata probabilmente Suor Teresa che aveva fatto questo, commesso questa sottrazione.
Gabriella sta avanzando nel romanzo per scegliere i punti centrali.
Sì, sì, sì.
Ecco.
Allora, poi Don il sacerdote che c'era lì, Don Giulio, va via e viene Vivaldi. Allora le cose cambiano e la ragazza scopre la musica in una maniera meravigliosa e si dedica,
diventa una delle migliori soliste di violino.
Sì, sì, sì. Ma una cosa, ha scoperto un talento straordinario ed era Vivaldi che la incoraggiava. E era nato anche un'amicizia fra loro. Siccome lei di notte viaggiava per l'ospedale e conosceva tutte le stanze anche al buio, nel buio più assoluto. E lui aveva capito che lei si alzava e siccome soffriva di asma e non poteva dormire è andata a raggiungerla
Vivaldi che soffriva di asma,
sì, sì.
Girovagava anche lui di notte e questi due di notte si sono incontrati
Eh sì, c'era un feeling, diciamo, una intesa intellettuale, artistica, non c'era niente.
Ma la ragazza pian piano avrà il dubbio che sì, si tratti di qualcos'altro.
Sì, che fosse un interesse troppo grande da parte del sacerdote, che stesse nascendo un legame troppo forte, lei pensava fosse male. E una notte va in chiesa, rimane lì al buio, e sente qualcuno che entra in chiesa, ed era Vivaldi, che è andato all'altare a celebrare la messa. E poi ha avuto, al momento della comunione, ha avuto della consacrazione, ha avuto un malore, una suora è entrata, lo ha soccorso. È stata una cosa incredibile. E poi le ragazze facevano anche delle gite in barca, e mascherate sempre. Quando suonavano avevano la maschera, stavano dietro a un delle, come si dice,
una grata,
e no, nessuno li poteva vedere. E loro si immaginavano, per esempio, gli uomini, che avevano una fantasia sviluppata nei loro confronti, e immaginavano le ragazze come erano. Tanti di questi, soprattutto i nobili uomini di Venezia, andavano a chiedere in moglie le ragazze, anche se erano brutte, se avevano un difetto fisico, se non erano tanto, perché la moglie ideale era quella che aveva un'educazione, una cultura musicale, sapevano cantare, suonare, erano virtuose anche ago, filo e tutte queste cose, sapevano cucinare, e allora erano le mogli ideali, e se le portavano via e sparivano dalla circolazione.
Insomma, qualcuno di loro trovava un futuro anche, sì, interessante.
Sì.
Allora, cosa ci racconti?
Poi, una notte, tutto l'ospedale viene svegliato da cannonate che fuori a Venezia. Avevano sparato i cannonate per annunciare che i turchi si erano arresi e che le isole della Grecia erano le isole greche erano libere, e quindi per lei è stato un invito ad agire, perché aveva capito che nella Rosa dei Venti la parte verde era lei, quella della terra, sì, e la parte azzurra era il mare, sì, sud-est, e quindi era lì che doveva andare. Allora l'ultima parte è bellissima, perché la ragazza decide di partire, va a rubare il segnale nel registro e si allontana per sempre da Venezia.
Se ne va sul mare, convinta che quel segnale della Rosa dei Venti abbia un significato,
sì,
e lei ha una fragile possibilità di ritrovare la madre, ma tenta questo ultimo viaggio meraviglioso,
sì,
ecco,
e comincia finalmente comincia a vivere, perché prima aveva vissuto una vita amorfa, diciamo, che nonostante la musica era figlia di nessuno, si creava degli interrogativi sull'esistenza, stava rischiando veramente anche di ammalarsi psicologicamente.
È il dramma di chi non ha madre, non ha padre, e quindi molto bene è stato trattato l'argomento da Tiziano Scarpa con, sì, una sensibilità particolare. Noi dobbiamo ringraziare Gabriella, che ha veramente tratto e letto con tanta attenzione i brani salienti di questo bellissimo romanzo, molto originale anche, molto originale. Allora, carissime amiche, chi vorrà leggere questo libro potrà scendere in tutti i particolari. Avremmo voluto fermarci tanto sul nostro Vivaldi, ma il tempo è quello che è. Vediamo se ci avanzerà un po' di tempo, sarà la sua musica, in particolare lo Stabat Mater, che potrete ascoltare.